In oltre 100 anni di cinema, spesso registi e sceneggiatori si sono ispirati ad un libro per riscriverlo con le immagini, cambiandone epoca, ambientazione e talvolta significato. Un processo complesso che incontra un paradosso creativo. Come rendere nuovo tutto? Cosa reinterpretare? Ogni cosa o solo parte di? Essere allo stesso tempo lettore attento e creatore di un universo. Uno dei casi più noti è Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, che trasformò il romanzo d'avventura Cuore di Tenebra, opera del britannico di origini polacche Joseph Conrad, in una pellicola fondamentale contro la guerra in Vietnam. Tra i più importanti scrittori moderni in lingua inglese, Conrad pubblicò Heart of Darkness in 3 puntate sulle pagine di Blackwood's Magazine, una rivista britannica edita tra il 1817 e il 1980. Nel 1902 il romanzo venne infine pubblicato all'interno del volume Gioventù e altri 2 racconti. Nel libro, 5 membri dell'equipaggio di un'imbarcazione ancorata nel Tamigi attendono le condizioni favorevoli per la partenza. Il più vecchio di loro, un marinaio di nome Marlowe, inizia così a raccontare un'avventura fatta molti anni prima in Africa, verso le sorgenti del fiume Congo, quando lavorava per una compagnia di cacciatori d'avorio. Un incontro potente tra una narrativa epica, quella del racconto mitologico tramandato nelle parole di un anziano, e il dramma vittoriano. La storia del vecchio marinaio racconterà di un lungo viaggio in fiume e del misterioso Kurtz, considerato un'autentica divinità dagli indigeni. Racconterà cioè di un viaggio che da reale si fa metaforico, una discesa negli inferi, ai confini dell'enigma del male, fino a toccare le tenebre del cuore umano. Fitzcarraldo è un podcast offerto dallo Spaccone, che racconta i grandi personaggi e le straordinarie storie dietro ogni film. Io sono Francesco Marangolo ed oggi parliamo della genesi di Apocalypse Now. Il primo a voler portare sul grande schermo Cuore di Tenebra fu Orson Welles. Nell'agosto del 1939, dopo aver firmato un faraonico contratto con la RKO, si mise subito al lavoro per trarre un film dall'opera di Conrad, che aveva già messo in scena, con risultati non del tutto soddisfacenti, nella rubrica radiofonica The Mercury Theatre on the Air. Il 30 novembre dello stesso anno la sceneggiatura era pronta, con molte differenze rispetto al testo originale. Totalmente incentrata sull'identificazione tra Marlowe e Kurtz, ruoli che avrebbe interpretato personalmente Welles, cambiava anche l'ambientazione della prima parte, da Londra ci si spostava a New York. Tuttavia i costi di produzione, si favoleggia di $1 milione, le innovazioni volute al regista, tutta la vicenda sarebbe stata ripresa come se lo spettatore vedesse con gli occhi di Marlowe, il quale non sarebbe mai apparso in scena se non per qualche inquadratura della sua ombra o delle sue mani. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro Dita Parlo, già diva per Jean Renoir nella Grande Illusione, scelta da Welles come protagonista femminile, venne arrestata come collaborazionista. Fecero rinunciare alla RKO e Welles fu costretto poi a recuperare alcuni temi nel suo film successivo, che fu anche il primo lungometraggio. Il titolo era Quarto Potere. 30 anni dopo, tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969, in piena New Hollywood, John Milius iniziò a scrivere una nuova sceneggiatura, contaminando l'universo letterario di Conrad con l'universo reale del Vietnam. Un tema sul quale sarebbe tornato 10 anni dopo, nel 1978, con un capolavoro, Un mercoledì da leoni. È a quel punto che entrano in scena Francis Ford Coppola, reduce dal successo di Il Padrino e Il Padrino parte seconda, e George Lucas, inizialmente l'uno in veste di produttore, l'altro di regista. Il progetto però si mostrò complesso e dispendioso in termini di tempo. Lucas rinunciò alla regia e scelse di dedicarsi ad un film che covava da tempo, Star Wars. Francis Ford Coppola, al contrario, si mostrò determinato a portare a conclusione il film e decise così di ultimare la sceneggiatura col giornalista Michael Herr, corrispondente in Vietnam e autore del durissimo Dispacci, un libro denuncia sulla sporca guerra, su quell'allucinante sequenza di crudeltà di cui furono responsabili i giovani soldati americani, a loro modo vittime e carnefici. Siamo nel 1977. Il testo fece scalpore e catapultò Michael Herr anni dopo nella realizzazione di un altro film simbolo sul Vietnam, Full Metal Jacket, al fianco di Stanley Kubrick come co-sceneggiatore. Coppola ed Herr portarono avanti il lavoro con passione, una passione spesso tradotta in abnegazione, specialmente Coppola. In questo modo, via via, la sceneggiatura prese forma e progressivamente il romanzo di Conrad sembrò allontanarsi, anche se solo apparentemente. La sua era un'evoluzione, un'applicazione contestualizzata. Herr e Coppola partirono dalla costruzione dei protagonisti, non più un vecchio marinaio di nome Marlowe, ma un giovane capitano di nome Benjamin Willard. E Kurtz non più un trafficante d'avorio, ma un disertore che si è costruito il suo allucinato impero in Cambogia. Ma cosa resta? Cosa conservarono i due del capolavoro di Conrad? Il loro lavoro spinge la riflessione in senso pessimistico sulla parte oscura dell'animo umano, su quel cuore di tenebra che porta gli uomini a scegliere il male come unica verità. Nell'Africa dell'Ottocento Conrad denuncia le ragioni economiche del colonialismo, spacciate per principi morali ed ideologici. Coppola fa altrettanto, guardando al contemporaneo, attaccando frontalmente l'ideologia della guerra con la sua cieca violenza. I soldi diventano la guerra e viceversa. È tutto simboleggiato dal titolo. Se in un primo momento Milius aveva pensato a The Psychedelic Soldier, il soldato psichedelico, Coppola cerca la potenza delle parole ribaltando l'utopia quasi celestiale di quel Paradise Now, lo spettacolo del Living Theater, simbolo della contestazione. Arrivando dunque definitivamente alla catastrofe della guerra, all'apocalisse del Vietnam, siamo al limite dell'animo umano, siamo all'apocalypse now. Complessa fu la scrittura di Apocalypse Now, altrettanto complessa fu la fase di produzione e di post-produzione. Le peripezie sul set furono numerose, a partire dalla scelta dei protagonisti. Harvey Keitel era il protagonista originale, l'attore era stato scelto per interpretare il capitano Benjamin Willard, dopo i rifiuti di Al Pacino e di Steve McQueen. Ma Harvey Keitel venne licenziato dopo 2 settimane perché Coppola trovò troppo intensa la sua interpretazione. Al suo posto venne scelto Martin Sheen, in un momento molto difficile della sua vita, quando stava combattendo contro l'alcol. Per Martin Sheen fu un problema, dato che sul set alcol e droghe abbondavano. Dennis Hopper manteneva una rigorosa dieta fondata su entrambi, una cassa di birra, mezzo gallone di liquore e 85 grammi di cocaina al giorno, si racconta. E Sheen fu tenuto ubriaco per 2 giorni per filmare la scena iniziale in hotel a Saigon. Coppola gli gridava costantemente nelle orecchie: «Sei malvagio, voglio che tutto il male, l'odio e la violenza intescano fuori». Sheen era in uno stato mentale delicato e Coppola lo sfruttò consapevolmente. Risultato? L'attore ebbe un attacco cardiaco dopo un anno dalle riprese. Più che un set, Apocalypse Now sembrava una guerra vera e propria. Durante le riprese, le Filippine furono colpite da un tifone tropicale che costrinse il regista a sospendere la lavorazione. Tutti a casa, compreso Sheen, che confessò all'epoca a un amico di non sapere se sarebbe sopravvissuto alle riprese. Inoltre, le malattie tropicali circolavano sul set colpendo duramente i membri del cast e della troupe, allontanandoli dalla lavorazione anche per settimane. Coppola dovette chiedere armi e veicoli in prestito al presidente delle Filippine Ferdinand Marcos, il quale però poteva ritirarli ogni volta che gli fossero serviti realmente. E come se non bastasse, la lavorazione stava prosciugando le tasche di Coppola, che fece un mutuo sulla sua casa per raccogliere 30 milioni aggiuntivi. Avevamo accesso a troppo denaro e troppo equipaggiamento. A poco impazzimmo, ha dichiarato il regista. Hopper era d'accordo. Chiedete a chiunque fosse là fuori con noi, tutti vi diranno che abbiamo combattuto una guerra. I problemi finanziari, uniti al senso di colpa per aver causato l'attacco cardiaco di Martin Sheen, portarono Coppola all'esaurimento nervoso e a un attacco epilettico. Il regista minacciò ben 3 volte di suicidarsi nel corso della lavorazione. Come se non bastasse, quando Marlon Brando arrivò sul set, Coppola capì subito che avrebbe dato problemi. L'attore era calvo, sovrappeso, non si lavava ed era costantemente ubriaco e fatto. Ma soprattutto non riusciva a memorizzare le battute, e così Coppola dovette registrare le sue improvvisazioni, modificare la sceneggiatura di conseguenza e poi suggerirgli le battute tramite auricolare. Oltretutto dovette riprendere Brando nell'ombra perché l'attore non voleva mostrare di essere grasso. Da tutto questo, per miracolo, nacque una performance immortale. Apocalypse Now fu un film rivoluzionario anche da un punto di vista tecnico. L'Oscar al sonoro fu meritatissimo perché la squadra guidata dal sound designer Walter Murch ideò il Mix 5.1, che sarebbe diventato uno standard delle sale. Era composto da 3 tracce principali al centro, a destra e a sinistra dello schermo 2 tracce surround e 1 subwoofer. Non solo fu dunque un capolavoro che ridefinì il cinema dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista tecnico. Dalla sua iniziale concezione alla sua uscita nelle sale passarono 10 anni. Nel frattempo la guerra in Vietnam era finita e quello che avrebbe dovuto essere un film realistico, girato guerriglia style, divenne una riflessione surreale sull'orrore della guerra. Il budget iniziale era di $12 milioni, ma Apocalypse Now finì per costarne 3 volte tanto. Le intense fasi della lavorazione vennero raccontate anni dopo nel documentario Viaggio all'Inferno, Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, del 1991. Diretto da Fax Barr e George Hickenlooper. Oltre 2 anni di montaggio, difficoltà politiche, economiche e personali fecero slittare la prima al Festival di Cannes, dopo alcune poche proiezioni private. Era il 10 maggio 1979 e fu un trionfo. Con le sue immagini cariche di valenze allegoriche, Apocalypse Now è tra i film che maggiormente hanno segnato il nostro immaginario. Un viaggio attraverso la follia della guerra e dell'uomo tra violenza, droga, sesso e orrore. La versione da pelle d'oca di The Hand dei Doors, appositamente riarrangiata per il film, i bombardamenti sulle note della wagneriana cavalcata delle Valchirie hanno ridisegnato per sempre l'immaginario del XX secolo. Quella di Robert Duvall, William Bill Kilgore, nel film, che dice «Amo l'odore del napalm al mattino». O il celebre monologo finale di Kurtz, ripreso dal libro di Conrad. Il film si aggiudicò la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1979 e l'anno seguente vinse l'Oscar per la migliore fotografia curata dall'italiano Vittorio Storaro, nonché il Golden Globe e il David di Donatello per la regia di Coppola. Uno dei capolavori più tormentati della storia del cinema che il regista decise di rieditare nel 2001 non con un commerciale director's cut, ma con un nuovo film che vide la luce ritornando ancora una volta a Cannes l'11 maggio. Nacque così Apocalypse Now Redux, di 47 minuti più lungo di quello uscito 22 anni prima. Interamente rimontato grazie alla collaborazione di Walter Murch, nel film vennero utilizzate le sequenze tagliate nel 1979. Da segnalare alcune scene in cui le Playmate passano alcune ore con Willard e i suoi uomini, un'aggiunta alla scena del surf, la cena con la famiglia francese nella giungla e il bombardamento finale del regno di Kurtz più lungo e affascinante rispetto a quello che si intuiva nella versione originale del film. Lo scorrimento del film ricalca lo scorrimento del racconto, in pieno stile primo Novecento. La dimensione riflessiva prevale su quella narrativa e su quella descrittiva. Centrale è il viaggio, gli episodi bellici sono solo un contorno, restano sullo sfondo, fanno da cornice. Apocalypse Now è uno dei pochi film sulla guerra in cui la guerra non è protagonista. Il viaggio al ritroso di Willard verso il cuore della giungla è anche un viaggio all'interno della psiche umana, verso il suo nocciolo. Più si va avanti, più ogni distinzione tra giusto ed ingiusto, tra civiltà e barbarie, crolla. La morale si rivela una fragile costruzione umana, troppo umana. Il dilemma di Kurtz. È un uomo che ha ricordi strazianti. La sua memoria è ferita e carica di immagini orribili. egli è stato testimone di atti spietati e brutali. Ha visto la cattiveria e la ferocia prendere completo possesso dell'uomo, soffocarne la ragione. Di tali orrori, di tali esperienze, la sua memoria conserva appunto un ricordo vivo, limpido, intenso. Tanto intenso da lasciare un segno profondo nella sua psiche, diventato ormai instabile, in preda a squilibri. Kurtz ci si presenta dunque come un personaggio che non può cancellare i ricordi, ma d'altra parte ci viene presentato anche come un personaggio che vuole mantenere viva la memoria dell'orrore. Vuole non dimenticare, e attraverso se stesso vuole che gli altri non dimentichino di quanta e quale ferocia e brutalità l'uomo sia capace. Non è un caso che Kurtz dichiari nel film questa volontà proprio all'uomo che è venuto per ucciderlo, Willard.
I've seen horrors. Horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means.
Alla fine Kurtz, stretto sia dal bisogno di dimenticare sia dalla necessità di ricordare, scopre che l'arrivo di Willard può rappresentare una soluzione al suo dilemma perché coglie in lui la possibilità di trasmettere la memoria e dare cessazione al suo dolore. In Willard, infatti, egli vede da un lato la persona giusta sulla quale riversare la propria drammatica esperienza e il proprio sapere che ha custodito, dall'altro la persona che può liberarla dal proprio dolore. Così quello che doveva essere un assassinio da parte dell'esercito americano assume il valore di un suicidio premeditato e tanto agognato da parte di Kurtz. In questo modo Kurtz riesce a invertire le finalità che l'esercito voleva raggiungere, il far cadere nel vuoto dell'oblio l'esistenza scomoda di un colonnello che dichiarava apertamente il suo odio verso i capi della guerra. Significativo è un particolare. Per un attimo Coppola inquadra il testo The Golden Bough, il ramo d'oro del 1890, dell'antropologo britannico James G. Fraser, evoluzionista. Fraser, nel suo testo, vuole ricostruire il cammino del pensiero umano, sostenendo che magia, religione e scienza costituiscano le naturali tappe dello sviluppo intellettuale dell'uomo. In questo modo Fraser, come lui tanti altri evoluzionisti, ha potuto giustificare la presunta superiorità degli occidentali sugli altri popoli. Queste tesi hanno fornito la giustificazione teorica delle imprese coloniali, spacciate per un portare la civiltà ai primitivi. Ma in Apocalypse Now questa idea viene completamente ribaltata. Il viaggio di Willard, come già dicevamo, si configura proprio come un'impresa che va a sovvertire il paradigma evoluzionista. Gli americani non riescono a spiegarsi il comportamento di Kurtz e lo tacciano di follia, come se avesse perso la razionalità, il pensiero scientifico, per essere regredito alla barbarie, motivo per cui deve essere ucciso. In fondo, rappresenterebbe uno scandalo per la coscienza occidentale. La sua figura, posta alla fine del viaggio metaforico insieme reale di Willard, dimostra che in fondo all'uomo c'è solo una cosa: the horror, l'orrore, il disumano.